Bar Storia, storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati a Bar Storia, io sono Riccardo, qui con me, come sempre, c'è Costantino. Ciao Costa.
Bentornati a tutti e ciao Rick.
Oggi non siamo soli perché facciamo una puntata che, insomma, vi abbiamo anticipato un po' da qualche giorno per chi ci segue su tutti i vari canali, che sarà sulla storia, comunque in generale su una panoramica, sugli sport gaelici. Per aiutarci in questa puntata ho chiamato un amico che, insomma, io lo ritengo una delle persone più esperte di sport gaelici che esista in Italia, ma insomma poi lui magari mi smentirà, Daniele. Ciao Daniele, ben trovato.
Ciao Riccardo, grazie dell'invito.
Allora, intanto, insomma, Daniele è un appassionato di tutto ciò che gravita, diciamo, intorno al mondo Irlanda, ma in particolare riguardo agli sport gaelici. E allora, Daniele, dici un po' intanto chi sei e soprattutto come sei venuto in contatto con gli sport gaelici, perché insomma di solito penso che te l'avranno chiesto in tanti, no? Sei italiano, ma come l'hai scoperti, cosa insomma ti ha spinto a interessarti di questo mondo? Magari, ecco, c'è qualcosa di curioso dietro.
Sì, diciamo che è stata una conoscenza del tutto casuale, nel senso che io sin da quando ero particolarmente giovane ero molto attratto dall'Irlanda, la cultura irlandese, il mondo che orbitava intorno all'Irlanda, ma degli sport gaelici non avevo la minima conoscenza. Quando sono andato per la prima volta, delle tantissime in vita mia in Irlanda, ho avuto per pura casualità la fortuna o la sfortuna di capitare nella contea di Mayo, nell'Ovest, che praticamente vive di calcio gaelico sostanzialmente, e quindi con la gente del luogo sono stato introdotto allo sport e mi sono reso conto di quanto là sia una questione di vita e di morte proprio, una questione essenziale anche nei singoli rapporti personali, nell'organizzazione delle comunità, diciamo. E da lì chiaramente è nata questa passione che poi ho coltivato ormai da quasi, sì, circa 20 anni ormai.
Beh, quindi insomma non una cosa dell'altro ieri, ecco, mi viene da dire, no? Però in linea generale, adesso qui ci hai parlato del calcio gaelico, però sappiamo, insomma, ne abbiamo anche detto qualcuno io e te, Riccardo, durante le puntate, sappiamo che ce ne sono molti altri. Puoi spiegarci un po' cosa sono, in che modo si dividono e se c'è magari, ecco, una parte dell'Irlanda in cui si gioca uno piuttosto che un altro, oppure sono tutti omologati, ecco, sono tutti avvelenati di qualunque sport gaelico?
No, assolutamente no. Allora, innanzitutto gli sport gaelici ufficiali sono 4, anche se poi di fatto quelli effettivi sono 2 a livello di diffusione. Sono il calcio gaelico, appunto, che è lo sport più seguito e praticato in Irlanda, e l'hurling, che invece è quello con, diciamo, mazze e palline più piccole, le regole speculari ma con mazze e palline più piccole, che viene giocato principalmente nel sud e nella contea di Galway, anche se poi generalmente in tutta l'Irlanda. E gli altri 2 sono la handball gaelica, che viene praticata in maniera poco diffusa, e il rounders, che è una sorta di parente antenato del baseball. Al di fuori diciamo di questi sport ci sono degli sport un po' più giocati a livello amatoriale, che riguardano il lancio su un monte particolare della contea di Wexford, ma sono più occasioni singole. E gli sport effettivi sono il calcio gaelico e l'hurling a livello di diffusione capillare in tutta l'isola, che vedono poi negli ultimi anni anche l'adesione alla GAA, che è la Gaelic Athletic Association, anche delle competizioni femminili, che prima erano invece distinte e separate. Anche a livello femminile questi sport sono particolarmente seguiti e praticati.
Beh, ci sono insomma tante competizioni a livelli che noi magari non ci immaginiamo neanche. Senti, diciamo, abbiamo fatto noi, insomma, nel nostro podcast una piccola panoramica della storia d'Irlanda del Novecento. Ti voglio chiedere un po', intanto, qual è, diciamo, la storia dietro gli sport gaelici, cioè quando nascono, a quando, diciamo, possiamo far risalire i primi match, e soprattutto anche il loro ruolo in tutta quella che è la storia della questione irlandese, diciamo, e anche un po' il rapporto con, un po' burrascoso, diciamo, con i periodi ben noti che vanno, insomma, dagli anni 70 ad oggi, il loro rapporto anche con il nazionalismo, se esiste, perché insomma diciamo che essendo degli sport appunto praticati prettamente in Irlanda, sono sicuramente degli sport che hanno anche visto una lettura, diciamo, anche in chiave di resistenza, no? con l'Inghilterra. Ma ecco, raccontaci un po' di più su questo, magari.
Sì, diciamo che non abbiamo riferimenti espressi di quando siano sorti questi giochi, che al tempo erano considerati giochi, ma abbiamo tracce, diciamo, o comunque fonti storiche che ci parlano sia di partite di quello che era originariamente l'antenato del calcio gaelico, cioè il curd, che sostanzialmente veniva giocato all'interno dei paesi, proprio per le strade dei paesi dell'ovest irlandese, così come sappiamo che nel 1600 Galway nella città vietava l'uso delle mazze per giocare con le palle. Quindi abbiamo una tradizione particolarmente diffusa e secolare. Chiaramente il discorso è ha avuto un'evoluzione particolarmente importante all'interno della storia irlandese, perché nel momento in cui questi sport hanno cominciato ad avere diffusione su tutta l'isola, è stato il momento in cui gli inglesi, o i britannici in sostanza, hanno cominciato a voler imporre, per una visione imperialista pure del mondo, una anglicizzazione dell'Irlanda che è andata a colpire vari settori della società, tra cui anche quello dell'educazione, laddove il gaelico cominciava a essere soppiantato in favore dell'inglese. E che invece poi successivamente, a fine 800 e soprattutto inizio 900, ha visto un revival particolarmente intenso. Gli sport gaelici quindi hanno assunto un carattere identitario, laddove gli sport britannici, inglesi, nascevano in circoli o in ambienti scolastici, collegi e quant'altro. Gli sport irlandesi nascevano direttamente nelle strade, venivano giocati nei campi, venivano giocati nei prati, venivano giocati da chiunque, e avevano un forte radicamento in quella che era la comunità irlandese. Tutt'oggi è così, nel senso che spesso i club di calcio gaelico, di hurling, non formano soltanto squadre, non portano soltanto i ragazzini sui campi a giocare questi sport, ma organizzano anche eventi di beneficenza per aiutare persone in difficoltà di quel dato paese, o addirittura tirano su lotterie, competizioni musicali, eventi musicali, serate di danza. Sono un collante effettivo all'interno della società irlandese, anche al di fuori di quello che è l'aspetto sportivo, diciamo. C'è anche da aggiungere il fatto che chiaramente gli inglesi, soprattutto in quell'ottica imperialista che abbiamo detto prima, avevano cominciato anche a vietare gli sport irlandesi, che quindi automaticamente sono diventati uno dei motivi di aperta ribellione degli irlandesi, soprattutto inizio Novecento, verso quella che era la politica britannica in Irlanda.
Bene, insomma, comunque abbiamo visto che, no, lo sport come risposta a qualcosa di imposto, no, durante un periodo fondamentalmente di dominio, e quindi insomma ci sta che sia anche a rappresentare il loro nazionalismo, che doveva per forza in qualche modo, no, uscire fuori, soprattutto in un periodo come l'Ottocento, peraltro, mi viene a dire, Riccardo, in cui i nazionalismi c'erano un po' dappertutto, insomma, li abbiamo anche raccontati in alcuni.
C'è anche il problema che comunque poi chiaramente quello che si era verificato all'inizio Novecento tra la contea di Cork, che mise le maglie rosse a simboleggiare il sangue per una repressione effettuata dalle truppe inglesi, poi questo tipo di sentimento è stato traslato successivamente agli anni 50, quando sono cominciati i Troubles nel Nord Irlanda, e chiaramente con lo stesso intento gli sport gaelici erano gli sport identitari della comunità indipendentista e repubblicana, è evidente,
certo, insomma. Certo. Assolutamente, assolutamente. Sì, effettivamente poi comunque nella puntata precedente abbiamo anche parlato, no, del Bloody Sunday del 1920, in cui effettivamente durante una partita proprio gli inglesi si sono vendicati, no, dell'ira che aveva fatto qualcosa prima. Quindi immagino, no, che questi siano tutti quei simboli che poi vengono utilizzati anche per continuare ad avere una certa identità. Per insomma quella popolazione si sentiva in qualche modo braccata. Senti, invece passiamo un po' più alla storia sportiva, ecco, che insomma vogliamo anche parlarne. Quindi quali sono, secondo te, comunque, che puoi raccontarci i momenti storici più importanti che possiamo vedere, insomma, o comunque sapere sulla storia di questi sport, magari competizioni, personaggi, eventi particolari che puoi raccontarci?
Guarda, è una domanda particolarmente ampia a livello di risposta che ti potrei fornire, per il semplice fatto che, essendo comunque competizioni e comunque sport in mano a club amatoriali e a giocatori anche ai più alti livelli possibili, sempre e comunque non professionistici, Ti potrei dire, a livello sportivo, sicuramente le performance della squadra di Dublino attuale nell'attuale panorama del calcio gaelico, così come della squadra di Kerry negli anni 70, potrebbe essere sicuramente una risposta. Il discorso è che secondo me questi sport, sia per quello che riguarda l'hurling, specialmente per quelli che sono gli esploati Kilkenny nell'hurling, ma generalmente parlando, andrebbe più guardata in quello che è i singoli exploit o i singoli episodi che si verificano in campo. Noi parliamo di competizioni che vengono giocate da gente che la domenica scende in campo a Croke Park davanti a 80.000 persone, se non di più adesso, e il lunedì tornano nel loro ufficio o nel loro campo a fare i loro lavori quotidiani. Quindi già questo è già abbastanza spiazzante. E questo tipo di situazioni porta poi a un'aneddotica particolarmente bizzarra che forse caratterizza anche più quelli che sono poi i palmarès delle contee, delle squadre o quant'altro. Io una cosa che mi ha sempre lasciato perplesso, ad esempio, cioè perplesso, che mi ha sempre colpito fu un episodio che mi raccontò poi un vecchietto alla fine in Irlanda, e poi sono andato a verificare ed è effettivamente successo questo. Ed è la finale del 1957 di calcio gaelico, dove praticamente la contea di Louth, che è una delle contee più piccole d'Irlanda, sta sopra Dublino, vinse il suo ultimo titolo nazionale. E praticamente il capitano della squadra, prima della partita della finale, quindi l'evento dell'anno, era andato per doveri familiari, non si è capito bene se a suonare per una banda della chiesa o per quale motivo. E si presentò allo stadio in ritardo, dove praticamente i cancelli erano già stati chiusi, e lui praticamente si dovette fare tutto il perimetro di corsa dello stadio, arrivare all'altro cancello, cercare di convincere il custode, il guardiano dello stadio, che lui sì, effettivamente era la superstar della squadra, per entrare dentro e giocare il secondo tempo della partita e vincere il titolo nazionale. Questo è un aneddoto, però ce ne sarebbero a bizzeffe veramente tantissimi. Perché
Certo,
questa è la
ma
realtà fondamentalmente. Adesso un po' meno, diciamo, perché si stanno, anche se non ufficialmente, ma un po' più professionalizzando, diciamo, gli atleti coinvolti. Ma si legge comunque spesso e volentieri di atleti che partecipano a gare importantissime e poi il giorno dopo gli fanno le fotografie che hanno munto, non so, il bestiame della fattoria di famiglia, insomma.
beh, sì, diciamo, è un tipo di realtà sportiva che forse non siamo proprio abituati, diciamo, a concepire,
beh,
quindi
no, che
è.
ci riporta per noi che siamo, no, magari più legati al calcio, a quel calcio degli anni 50, magari qualcosa di più simile a quello che a quello che a cui siamo abituati noi, ecco, con lo sport.
Senti, sempre rimanendo sulle competizioni, magari ecco del football, visto che comunque ne abbiamo parlato molto, quali sono un po' le competizioni attive, in generale, le squadre più forti? Insomma, ci hai citato Dublino, per esempio, adesso, insomma, se ce ne sono altre, e quali sono rivalità o match particolarmente sentiti? Insomma, ecco, se c'è qualcosa per chi magari si approccia a questo sport e vuole un po' capire come muoversi nel panorama di tutti i team attivi.
Sì, diciamo che il panorama di questi sport prevede due tipologie di squadre, quelle di club che sono realtà veramente rurali, la gente, anche i campioni più forti che poi vanno a giocare nelle varie rappresentative di contea, spesso e volentieri giocano in piccolissimi club che si trovano su isolette sperdute o magari nel paesetto del nonno, diciamo. Quella è la realtà che forma e solidifica la comunità. Poi ci sono le competizioni invece di carattere più esteso, più importanti, che riguardano invece le selezioni di contea, che sono le squadre suddivise nelle 32 tradizionali contee d'Irlanda e che si competono il titolo nazionale durante l'estate. Partendo dall'hurling, sicuramente la squadra più forte è senz'altro Kilkenny, tanto che non mette nemmeno in campo una squadra di football. La gente lì nasce e gioca ad hurling, punto. Non esiste altro sport. È proprio, non è, per loro è quasi un insulto il football. Se tu chiedi a un abitante di Kilkenny che cosa ne pensa del football, ti dice è uno sport che viene giocato da chi non sa impugnare un Harley.
Giusto,
È
giusto.
uno sport fondamentalmente diffuso tra tre grosse contee del sud, cioè Cork, Kilkenny appunto e Tipperary, ed è giocato ad alti livelli anche da Limerick, Clare, Galway, soprattutto negli ultimi anni, e Waterford, anche se le tre vincenti sono le prime tre che ho nominato, diciamo. Al di fuori di questo invece c'è il panorama del football che è un pochino più esteso, molto più esteso. Tendenzialmente le contee che preferiscono giocare ad hurling difficilmente hanno squadre anche forti in football, ma non è detto. Ad esempio Galway schiera in squadre valide in entrambi gli sport. E anche lì c'è chiaramente i quattro tornei provinciali iniziali a seconda delle quattro province d'Irlanda. Chi si laurea campione di provincia va a giocare nel torneo nazionale e va a competere nell'All Ireland Senior Football Championship, che vede poi nella finale di settembre, anche se ultimamente viene anticipata ad agosto con le nuove regole, però comunque nella tradizionale domenica di settembre prevista per la finale si giocano la partita appunto che mette in palio la famosa Sam Maguire Cup, e lì praticamente è l'evento dell'anno che ferma tutta una nazione. La cosa relativamente improbabile, ripeto, è sempre il fatto che una partita vista praticamente da chiunque, in ogni pub, in ogni singola abitazione d'Irlanda, è giocata da 30 amatori in campo, e quello è il succo. Per quello che riguarda le squadre più forti nel football, sicuramente Kerry è quella che ha più tradizione, più titoli in palio, ed è sicuramente una delle squadre che mette sempre a dura prova gli avversari. Ultimamente Dublino sta dominando la scena, infatti ci sono grosse polemiche riguardo, perché si parla di eccessivi favoritismi a livello economico per la contea, che comunque gioco forza è la più potente d'Irlanda, e le più forti rivalità senz'altro sono tra le contee del nord, bene o male tutte, in particolare fra Tyrone e Donegal. La rivalità per eccellenza nel football è assolutamente fra Dublino e Mayo. Mayo è una delle contee più appassionate di football, che schiera sempre squadre particolarmente competitive, ma anche una delle più sfortunate, considerando che ha perso ormai decine di finali di fila, non riesce a vincere un titolo dal 1951, e nonostante abbia giocato ormai quasi, se non erro, 17 finali, ne ha vinte soltanto 3. Quindi sono convinti, calcolando qual è il folklore e la cultura irlandese, loro sono assolutamente convinti di essere stati colpiti da una maledizione che si sarebbe verificata alla vittoria dell'ultima Sam Maguire, perché i giocatori del tempo non avrebbero rispettato un funerale che si teneva nella cittadina di Foxford. Ora, il problema è che c'è qualcuno che è effettivamente andato a verificare, perché lì la cosa è sentita, è importante, è andato a verificare, quel giorno non c'era nessun funerale a Foxford, ma loro sono comunque convinti di essere colpiti da questa maledizione.
È proprio per questo che sono convinti, perché quel funerale è stato nascosto, quindi ancora
è stato nascosto.
Complottismo sulle maledizioni.
Questo tipo di cose sono molto dure a morire, quando poi si incarnano così tanto nelle tradizioni, insomma.
Eh sì, assolutamente sì. Senti, invece vorremmo anche parlarne al di fuori dell'Irlanda, perché comunque tu ci hai, insomma, raccontato di questi amatori che poi però sono visti da 80.000 persone, più o meno come i ragazzini di Ollie e Benji, no? Che erano visti al torneo delle elementari con gli stadi pieni. E però fuori dall'Irlanda sappiamo che si gioca, perché comunque voi due siete entrambi, no, calciatori di football gaelico.
Sì, adesso insomma.
Giocare
i termini per rispetto a chi lo è.
Le intenzioni sono buone, dai.
Se stati anche ai mondiali, quindi insomma qualcosa avrete imparato, insomma saprete fare, no? Quindi comunque fuori dall'Irlanda, in Europa e negli Stati Uniti, so che sono i posti in cui si gioca di più. Com'è la situazione? Ci sono delle altre competizioni o comunque dei campionati, oppure è un po' più ristretto?
Allora, diciamo che è prerogativa, se parliamo di calcio gaelico come giocato in Irlanda, è verosimilmente prerogativa irlandese, nel senso che chiaramente hanno la mentalità, le infrastrutture, lo spazio e la cultura per affrontare la questione come andrebbe affrontata. Chiaramente a partire dagli anni 60, 70 in poi, quelli che sono emigrati dall'Irlanda, e la storia ci racconta che l'Irlanda è uno dei paesi che ha visto un'emigrazione più massiccia, un po' anche similmente al nostro paese, chiaramente chi ha lasciato l'Irlanda ha comunque iniziato molto timidamente a portare fuori questi sport, per esempio in Lussemburgo, in Francia, per quello che riguardava l'Europa. A Parigi c'è un club dal 1972 che è poi il capostipite degli sport gaelici in Europa, e allo stesso tempo chiaramente il paese che ha visto più emigrazione dall'Irlanda sono sicuramente gli Stati Uniti e il Canada, quindi là hanno delle competizioni. Chiaramente è uno sport lasciato in mano a quelle che sono le famiglie di origine irlandese o comunque gente proveniente dall'Irlanda, e rimane uno sport di nicchia quasi per loro, e così è stato anche in Europa per tanti anni. Diciamo che dagli anni 2000 in poi, soprattutto quando sono chiaramente evoluti i mezzi di comunicazione, hanno fatto breccia ai social, diciamo, determinate immagini, determinati video, determinate informazioni hanno cominciato a viaggiare e tanta gente si è interessata anche in Europa, in Asia, di questi sport, e chiaramente si stanno aprendo a persone che non hanno radici irlandesi o non hanno nulla a che fare magari con l'Irlanda, ma che vogliono provare lo sport perché semplicemente lo hanno visto in TV o l'hanno visto in qualche video e lo trovano divertente. Va detto che soprattutto il calcio gaelico, perché l'hurling è un pochino più complicato da seguire per le dimensioni della pallina, che non è facilmente visibile in televisione, però il calcio gaelico sicuramente per un neofita, tolte le regole di possesso palla, resta uno sport particolarmente godibile, perché è molto veloce, molto frenetico, molto fisico, molto partecipato anche dai giocatori in campo, che insomma non lesinano né energie né a volte scambi di opinioni, insomma.
Sì, esatto. sono persone molto, insomma, a cui piace discutere, no? In termini, no? Sì.
Beh, diciamo che quello che come una delle regole non scritte del calcio gaelico e dell'hurling, diciamo di sport gaelici in generale, è che ciò che nasce nel campo deve morire in campo. Quindi se nasce un bisticcio, una rissa, una derriba in campo, dopo la si deve risolvere pacificamente nel terzo tempo o comunque in quella che è la festa successiva tra le squadre, davanti, non dico davanti a una pinta di birra perché ai livelli più alti magari evitano, però magari davanti a una pinta di un analconico o qualcosa, comunque tendenzialmente anche dopo le più grandi finali, anche più combattute, si passa la serata insieme scherzando e ridendo. Spesso e volentieri sono molto amici i giocatori poi in realtà.
Certo, beh, un tipo di cultura sportiva, insomma, di un certo tipo. Senti, abbiamo parlato un po', insomma, della panoramica dei team in Europa, negli Stati Uniti, ma invece se una persona come che magari ci sta ascoltando vuole guardare sicuramente lo sport, dove insomma può trovare qualcosa e magari se vuole anche praticarlo, se può rivolgersi a qualcuno in Italia.
Allora, se mi avessi fatto questa domanda una decina di anni fa, ti avrei detto che era quasi impossibile, nel senso che era veramente, io veramente lottavo per riuscire a trovare un modo di vedere queste partite, mi dovevo comprare magari degli streaming costosissimi dagli Stati Uniti, cioè era una lotta veramente. Attualmente è un po' più semplice, non ci sono chiaramente televisioni ufficiali italiane che le trasmettono, però è possibile magari recarsi in pub o locali gestiti da irlandesi in Italia, che chiaramente invece acquistano streaming o acquistano magari diritti televisivi e li mettono in onda dentro il proprio locale. Ma a prescindere da questo, la stessa GAA nel frattempo, proprio aspirando alla diffusione extra Irlanda di questi sport, mette a disposizione degli streaming ufficiali che hanno costi insomma relativamente abbordabili, specie se si fa un abbonamento annuale, quindi sono alla portata di tutti ormai, chi abbia interesse anche solamente di vedere un singolo match, magari quello più importante. Per quello che riguarda invece praticare questi sport, chiaramente in Italia le squadre sono poco numerose perché è uno sport embrionale ancora, fatto di pochi appassionati che chiaramente si allenano regolarmente e vanno a partecipare in tornei che sono dispersi in giro per l'Europa. Quindi l'occasione per provare questi sport fondamentalmente è o rivolgersi a una di queste squadre che sono la Lazio a Roma, Rovigo e Padova nel Veneto e Milano, che è l'ultima nata pochi anni fa in Lombardia, oppure necessariamente eventualmente incontrare magari esponenti di queste squadre e provare a fondare o comunque a creare un circolo anche nella città di appartenenza, in modo tale di provare ad affrontare questi sport e provarli direttamente sul campo, magari in collaborazione con una di queste squadre.
Certo, è un'ottima occasione, insomma, personalmente parlando, molto molto divertente, e, insomma, che dà anche occasione di, se vi piace, insomma, se avete poi opportunità e disponibilità, quando si potrà, perché adesso insomma sì, siamo in questa condizione un po' particolare,
esatto, è un po' problematico però
esatto, dà anche la possibilità insomma di viaggiare un po', di conoscere anche altre realtà europee, se poi si ha la voglia, diciamo la possibilità di andare anche fuori, insomma, a giocare. È veramente una bellissima realtà, una bellissima esperienza.
Sono esperienze comunque formative anche a tutte le età, no? Perché poi uno magari pensa che una volta cresciuti non si possa più fare qualcosa di nuovo e di diverso, invece non è vero, c'è sempre una possibilità.
Senti, fino a quando riesci a reggere 10 minuti di match,
no,
di
io, infatti io
di un'intensità incredibile.
Infatti io ho abbracciato la mia condizione di tifoso di squadre di calcio gaelico e quindi vengo fuori quando fate le partite, vengo a vedere.
Comunque, devo dire che anche io mi sento molto più a mio agio a fare il tifoso che il giocatore, rendo molto di più secondo me a fare il tifoso.
Assolutamente.
Senti, come ultima, insomma, più o meno domanda, vogliamo chiederti se puoi consigliarci qualcosa come libri, film o anche, insomma, qualcosa che ti viene in mente che riguarda l'Irlanda e il suo rapporto con gli sport gaelici, magari qualche partita significativa che possiamo trovare magari su internet.
Allora, parto con l'ultima indicazione. Partita significativa, non lo so se si trovano partite intere, sicuramente ci sono moltissimi servizi fatti dalla RTE, soprattutto adesso che ricorreva qualche anno fa il centenario della rivolta di Pasqua del 1916. Sono stati fatti molti video, molti servizi che si trovano anche facilmente sui principali social e che vanno poi tra l'altro a esaminare spesso anche le realtà locali, come vengono costruite, come vengono gestite. Io per esempio sono innamorato fortemente di un club di cui ho le maglie, tutto, conosco i giocatori, alcuni sono anche campioni all'Ireland, che praticamente è un piccolo paese di 400 persone che però schiera 4 giocatori campioni d'Irlanda. E questo paese sta sostanzialmente incastonato in quella che è la scogliera più imponente d'Europa e intorno per 20 km non ha niente se non praticamente brughiera, oltre che scogli a picco e situazioni quasi surreali. Ciò nonostante hanno un campo da calcio gaelico spaventosamente bello che è a ridosso della baia sotto questa scogliera con la marea che cambia in continuazione, ma sembra un campo che da noi nel calcio sarebbe già per come è tenuto a livelli della Serie B nel calcio nostrano. Al netto di questo, oltre a questi video che sicuramente aiutano un po' a spiegare quella che è la componente culturale, la componente anche degli sforzi che fanno le persone, non solo chi va in campo e da tutto se stesso, che magari si fa nel weekend 400 km per venire da Belfast a Dublino per rappresentare il suo piccolo paesino di nascita, fa capire anche tutto lo sforzo delle persone che non corrono in campo ma che cercano di gestire quella che è la clubhouse, quello che è il campo e quello che è il coinvolgimento di tutta la comunità che ci ruota intorno. A livello di film non abbiamo chiaramente film specifici su questi sport, almeno non di portata internazionale o comunque a cui ci sia un facile accesso. Gli sport gaelici appaiono comunque in varie pellicole famose, ad esempio il Bloody Sunday che avete citato del 1920 appare in Michael Collins, che è un film abbastanza noto per quanto molto romanzato sul patriota irlandese, e si vede proprio, per quanto non accurato storicamente, quello che è stato il Bloody Sunday del 1920 e l'uccisione di Michael Hogan, a cui è dedicato poi
Logan Stand,
che sarebbe il settore principale dello stadio. Ad esempio ci sono altri film in cui appare l'Hurling, ad esempio in The Wind Shakes the Barley, il vento che accarezza l'orzo, l'erba, non so come l'hanno tradotto in italiano perché l'ho visto solo in inglese, sostanzialmente i protagonisti del film finiscono in una retata britannica perché stanno giocando illegalmente ad Hurling in un prato e uno di loro viene anche assassinato per questo. E altri film in cui appare, sicuramente ci sono film meno noti, diciamo, di produzione irlandese. Un altro film dove si vede giocare ad Hurling da parte dei bambini è un film tra il comico e il drammatico chiamato The Guard, che in Italia è stato prodotto come Un poliziotto da Happy Hour, che è un film molto, molto simpatico in realtà, invece fatto molto bene. Sui libri, chiaramente anche qua rimaniamo molto in ambito irlandese, c'è una bibliografia sterminata a seconda di quello che siano le preferenze o che sia l'ottica col quale si vuole affrontare il problema. Chiaramente c'è il grande libro della GAA o degli sport gaelici che racconta tutti quelli che sono gli aneddoti principali o gli eventi storici fondamentali, come può essere il famosissimo gol di Derby nella finale dell'82, che soffiò il titolo all'ultimissimo secondo di vita con un gol impossibile a Kerry, che già stava esultando per la vittoria finale, così come l'episodio del 57 che vi ho raccontato di Dermot O'Brien, che non veniva riconosciuto da addetto al cancello di Croke Park. e numerosissimi altri eventi, poi anche cose più banali come risultati. Negli ultimi anni, proprio sempre in occasione dell'anniversario della rivolta di Pasqua, sono usciti moltissimi racconti o, diciamo, saggi giornalistici anche che raccontano esperienze o testimonianze di quelle che sono state diciamo, sia le performance sportive magari di alcuni club e come hanno convissuto e con l'occupazione britannica in Nord Irlanda e anche nel periodo, diciamo, di occupazione negli anni 20 di tutta l'isola.
Certo. Va bene, grazie Daniele, veramente una bellissima panoramica. Allora io vi do anche un po' di, diciamo, riferimenti, cioè da dire, un po' social se vogliamo, ci sono un po' di pagine dove potete andare per avere qualche piccolo contatto. C'è insomma Sport Gaelic Italia, che è una pagina Facebook, che forse è quella che raccoglie un po' di più, no? Tutto ciò che in Italia gravita intorno agli sport gaelici, insomma, dove ogni tanto vengono pubblicati aggiornamenti e aneddotica, insomma, e cose molto interessanti. C'è poi la Lazio Calcio Gaelico, che ci ha già citato Daniele, per chi magari voi è di Roma e vuole provare lo sport, è interessato, trovare tutti i contatti sia su Facebook che insomma anche su Instagram. E niente, per il resto, grazie mille Daniele.
Grazie
Nulla,
mille, grazie mille.
permettimi solo di salutare David Mariconici, che appunto gestisce con me la pagina Sport Gaelici d'Italia.
Ah, in cui
Ottimo,
si possono
ottimo, ottimo.
vedere lanci con la mazza da hurling da 80 metri. Ho visto delle robe folli con i video che
Sì.
mettete, c'è cioè qualcosa di straordinario.
Va bene, allora noi ringraziamo ancora Daniele e insomma con questo concludiamo diciamo ufficialmente il mese sulla serie sulla storia d'Irlanda. Speriamo che insomma il tema vi abbia interessato e insomma per qualsiasi chiarimento o cosa aggiuntiva insomma scriveteci, siamo più che curiosi e disponibili diciamo a venirvi incontro e a dirvi qualcosina in più. Io vi do appuntamento, insomma, alla prossima serie che abbiamo già parlato, ci sposteremo sicuramente a diverse latitudini. Vi do appuntamento anche al prossimo episodio e ricordatevi che la storia
Come la birra,
non
non
annoia mai.
annoia mai.